tornare alla nostra seconda casa qui a Ancona. Da quando ci siamo visti ci è successo di tutto. E già mi ha preso un po' la sciatica che dà fastidio. E poi saranno 3 domeniche fa, forse 4, sono tornato dalla chiesa, mi sono girato e non avevo visto la nipotina Eva che si era messa qui accanto a me. Ho inciampato. Per non cadere addosso a lei, mi sono girato e sono caduto così sul pavimento davanti a casa mia, però ho fatto una distruzione del piede sinistro che almeno non sentivo più la sciatica, veramente, che per un periodo. E tanto bene ieri, l'altro ieri. Ieri Rachele spostava delle cose, è caduta una cosa proprio sul piede, ma pesante, e quindi siamo una bella coppia, ecco, di due coppie che cercherò di tirare avanti. Qualche settimana fa nella nostra chiesa ho portato un messaggio che pensavo, ma quello voglio portare anche a Ancona perché è qualcosa veramente molto importante per la Chiesa. Io sono membro di Penny, cioè il Penny Card, vado lì. Se hanno i prezzi buoni, vado là. Se qualcun altro ha prezzi migliori, vado là. Mica sono costretto, però c'ho Penny Card. C'ho IKEA Family. Se i prezzi sono buoni, vado là. Se no, non ci vado. Vado dove mi pare, però posso andare là perché sono un membro, socio. Beh, ho la tessera sanitaria e quindi se sto male, se vuoi andare tramite quello oppure posso andare privato se voglio, Non è detto, però posso scegliere come voglio io. E poi ho anche questa carta di credito che va bene, posso andare anche in un'altra banca, cioè io vado là, però posso andare anche in un'altra, mica sono costretto. Purtroppo. Ci sono dei credenti che pensano che essere membro di una chiesa è come avere IKEA Card. Se va bene, vanno là. Se qualcosa non va bene, vado un'altra parte. Tanto vado dove mi pare. E quindi rubano la chiesa di tante gioie e rubano a loro stessi la gioia proprio di appartenere ad una chiesa locale. Io spero che non ci sia nessuno qui che porta in tasca la sua tessera della chiesa di Ancona e dice, beh, se mi va bene vado là, se trovo meglio vado là. E come ci sono dei credenti, io li chiamo farfalle spirituali, vanno così, dove trovo me, se c'è miele di qua, se c'è lo zucchero qua, cioè. E non mettono giù mai radici, quindi non possono credere, non possono crescere e non possono essere veramente usati come Dio desidera che i suoi figli vengano usati per la gloria di Dio. Quindi ho intitolato questo studio Membri finti, membri vivi o membri smembrati. E questo studio è un modo in cui noi tutti possiamo guardare non agli altri, ma possiamo guardarlo a Dio. Andiamo nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 12, e vorrei leggere da verso 12 fino al versetto 27. Primo Corinzi 12, da 12 a 27. E come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché fuori Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Abbiamo dotati di un solo spirito. Infatti, il corpo non si compone di un membro solo, ma di un membro. Come io non sono una, sono mano, non sono del corpo. Occhio, se l'orecchio dicesse: siccome io non sono l'occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse l'udito, dove sarebbe l'odorato? Ma Dio ora ha collocato ciascun membro nel corpo come voluto. Se tutte le membra fossero un unico corpo, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Tra le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle parti del corpo, le meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior onore, mentre le parti nostre decorose non hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore, perché ci fosse divisione nel corpo, ma le membre avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Il corpo di Cristo uno parte sua. E poi vorrei anche andare avanti fino a 31. Dio ha posto nella Chiesa, in primo luogo, degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, terzo dottore, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? In lingue, interpretano tutti, voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Preghiamo. Padre, chiediamo in questi momenti che tu possa aiutarci a concentrare sulla tua parola, sui nostri problemi, sui nostri fallimenti, che possiamo vedere col tuo aiuto come possiamo cambiare per la tua gloria. Come possiamo essere quei membri di Chiesa che tu desideri. Se ci fosse forse anche una persona che non è membro di Chiesa, che non ha messo giù radice, che non ha preso un impegno locale, che possa sentire anche quella necessità per ubbidirti nella sua vita. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Membri, non stiamo andando bene? Ecco. Luca, ti ringrazio. Membri finti, membri vivi o membri smembrati? Penso che da questo brano, Primo Corinzi, possiamo farci una bella valutazione. Ogni tanto, anche io in questi giorni sono andato a fare prelievi di sangue, perché ogni tanto bisogna vedere come stiamo. È giusto che noi ogni tanto, davanti alla parola di Dio, guardiamo alla nostra vita per vedere come siamo. Paolo aveva motivo di preoccuparsi. Sta scrivendo alla chiesa di Corinto, una chiesa che aveva dei problemi, una chiesa dove lui ha fatto, eppure era una chiesa divisa. Io sono di Paolo, io sono di Apollo è il più spirituale, io sono di Cristo. Cioè c'erano delle divisioni, c'erano delle cose che così quella chiesa a Corinto non funzionava come un corpo. E così Paolo si trova per forza a parlare a questa chiesa e dice: prima, come il corpo fisico è uno, così è nel corpo di Cristo. E utilizza come esempio un'illustrazione con cui ti possono identificarsi. Quello che tutto, chi più grande, chi più grasso, chi più snello, il corpo. E così lui dice a questi credenti: come funziona il tuo corpo, che devo dire alla perfezione, veramente, malgrado le malattie, una cosa incredibile, il corpo umano. Dici: come funziona il corpo fisico? Così funziona il corpo di Cristo. Interessante versetto 12, dove Paolo dice, 1 Corinzi 12:12, poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membre del corpo, benché siano molti, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Sapete che sulla moneta americana c'è scritto una frase, cioè, e pluribus unum, da molti uno. E se guardiamo la chiesa locale è così. Io penso, conosco meglio tutte le realtà della mia chiesa. So che qui siete da varie nazioni, ma io quando guardavo la nostra, ho detto: siamo italiani, americani, brasiliani, ecuadoriani, russi, indiani, ucraini, moldovi, peruviani, messicani, portoricani, cileni, costaricani, nigeriani, camerunesi, albanesi, canadesi. Gruppi di persone che se non conoscevamo Gesù, nemmeno ci trovavamo, magari forse uno sguardo di disprezzo. Dal momento in cui conosciamo Gesù, siamo uniti in un unico corpo, da molti uno. E questo è uno dei miracoli, non della religione, ma della fede in Cristo Gesù. E la differenza tra una vera chiesa che predica il Vangelo e una chiesa che fa finta è che quella chiesa è unita. Non ci sono i ricchi, i poveri, i bianchi, i neri, eccetera. Tutti uno in Cristo Gesù. Poi va avanti Paolo, dice: come nella nascita fisica siamo completi, così nella nascita spirituale siamo parte di un corpo completo. Certo, oggi capitano anche delle cose per vari che nascono, che mancano delle parti, eccetera. Però quando un bambino nasce è completo. Io ho avuto la gioia di vedere nascere tutti e quattro i miei figli. Cosa incredibile, prepara quel corpo umano proprio in Italia, spero di no, ma in America, che vendono come da un catalogo i pezzi dei bambini abortiti, li vendono. Dio dice qui: come un corpo fisico nasce completo, perfetto, così è nella chiesa. Quando uno comincia una chiesa da zero ci vuole tempo, ma man mano che la chiesa va avanti nasce di nuovo un braccio, nasce di nuovo un piede, nasce di nuovo un cuore, nascono di nuovo dei credenti che poi formeranno questo corpo che funzionerà come un universale, prima di tutto, dove dice noi siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Però come la Chiesa è quello che dice dai tempi di Pentecoste, rapimento, Chiesa che non è ovunque un'adunanza, una Chiesa che non ha avuto il di tutti i suoi membri, la Chiesa locale è l'immagine tangibile di quella che deve essere la Chiesa locale, la Chiesa universale, che si incontra insieme. Così un credente sulla sua professione di fede in Cristo Gesù viene battezzato per immersione e entra a far parte del corpo locale. Ma quel credente fa già parte del corpo universale di Cristo? Certo, dal momento che si converte. Però entra nella comunità locale come membro al suo battesimo, alla sua testimonianza di fede che dà. Dice, voi tutti siete stati abbeverati, messi insieme da un unico spirito. E questo, quando parla del battesimo dello spirito, parla di essere immersi nel corpo universale di Cristo. Come quando uno si battezza con l'acqua, viene immerso nell'acqua, immersi. Dice giudei e greci. Noi abbiamo nella nostra chiesa una frase, parliamo del nostro scopo come chiesa, di aiutare religiosi e non religiosi a diventare autentici seguaci di Gesù o discepoli di Gesù. E qui troviamo i religiosi, i giudei, e i non religiosi, i pagani, i greci, che Dio, per la sua sovrana volontà, chiamandoli alla salvezza, li rende parte di un unico corpo, giudei e greci. E poi schiavi e liberi. Qui parla dei vari strati sociali. Chi è ricco, chi è povero, che etichetta, cioè tutte le sue qualifiche umane che potrebbero dividere lui dagli altri, lui lascia la porta quando entra. È un fratello, è una sorella. E così è la Chiesa di Gesù Cristo. Siamo uniti, diverse provenienze, diversi studi, diverse famiglie, diverse esperienze religiose, tutto quanto. Però quando conosciamo Gesù, entriamo a far parte della Chiesa locale, siamo tutti uguali, tutti uguali. Poi dice, come il corpo fisico a varie parti interdipendenti, così è il corpo di Cristo. E qui è dove la Chiesa locale certe volte troviamo difficoltà, perché quando Dio ci dà un dono particolare per servirlo, e devi dare un dono a tutti noi. Quando nasciamo, come un bambino nasce con dei talenti, un bambino nasce con i capelli biondi perché papà era biondo, cioè come i bambini nascono già con dei talenti anche dai loro genitori, così quando nasciamo nel Signore, nella nuova nascita, Dio ci dà un dono, un modo di servirlo. Chi ha potrebbe essere critico di una persona che cerca di farla per non c'ha il dono, potrebbe essere critico, questo è male. Chi ha il dono, poi vedrà questo dono di dare, il Signore gli ha dato un amore più generoso, potrebbe essere critico se vedi una persona che non è molto generosa. E quindi usare il nostro dono come modo di giudicare qualcun altro che non è uguale a noi. Funzionalità, prima il piede, occhio, orecchio. Ogni corpo ha un compito diverso, ma il non può giudicare la mano dicendo ma tu fai No, tu fai il tuo e non ti preoccupare, deve fare l'altro. E l'occhio non deve giudicare l'orecchio, perché ognuno ha il suo lavoro. E se noi non svolgiamo quel compito che Dio ci ha dato da fare, tutti soffrono. Tutti soffrono se noi non facciamo la nostra parte. Poi diversità secondo la volontà e la saggezza di Dio. Ma io volevo mettermi davanti, ma io volevo fare quello, invece Dio mi ha dato quest'altro dono. Pochi dicono: no, io volevo pulire i bagni. No, ha un dono a ciascuno e non dobbiamo essere gelosi di chi ha quel dono che noi vorremmo avere, perché dice qui che Dio ha dato ad ognuno il suo ruolo. Ognuno riceve da Dio il suo modo di servizio. Quindi se Dio mi ha dato un ruolo che a me sta stretto, allora devo imparare ad amarlo, perché tanto quello che Dio mi ha dato devo farlo con gioia. Diversità. Quindi se uno ha un dono che altri reputano meno importante, quello non è una forza, cioè non è una debolezza per quella persona, è una forza quando quella persona ubbidisce a Dio e svolge quel compito che il Signore gli ha dato. Poi l'unità, un corpo unico. Qui due volte ripete questa frase: un corpo unico, un corpo unito. Non so se avete mai visto un incidente o qualche dove una persona perde un braccio, una gamba, una cosa terribile, terribile. Il corpo funziona bene quando è tutto insieme, ma quando a un tratto un braccio dice: no, io non ci sto più, me ne vado, tutto il corpo sofferente, sofferente. Perché ognuno ha il suo ruolo per fare parte, per essere dipendenti l'uno sull'altro per il buon funzionamento del corpo. Unità. Poi interdipendenza. E qui Paolo parla di come dobbiamo veramente renderci conto di aver bisogno l'uno dell'altro. Magari uno, quando entra a Porta Gioia, abbiamo bisogno di quella persona. Ma magari quando uno entra, tizio! Però magari quella persona, anche nel suo modo di parlare, ci fa riflettere, ci fa pensare. Quindi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Dobbiamo renderci conto di quanto abbiamo bisogno l'uno dell'altro. E poi apprezzarci a vicenda. Nei vari ruoli che noi abbiamo nella Chiesa. Io lodo Dio, noi abbiamo tantissime persone che hanno dei compiti che portano avanti, e io pensando indietro, quando io tagliavo l'erba, facevo questo, facevo tutto, invece adesso di avere tante persone che si impegnano, ognuno col suo ruolo, è bellissimo vedere un corpo che sta funzionando insieme. Senza l'invidia però l'uno verso l'altro, ma io volevo fare cose. No, se Dio ti ha dato questo compito, devi farlo per la gloria di Dio. L'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Certe volte parliamo così l'uno con l'altro: tanto non ho bisogno di te. Non è giusto. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. La mano non può dire all'occhio: non ho bisogno di te. Né il capo ai piedi: non ho bisogno di te, di voi. Se tutto il corpo fosse un capo, una testa, Quando ero bambino c'era un gioco, si prendeva una patata e poi mettevi gli occhi, la bocca, però era un bel gioco, però se fosse così nella realtà sarebbe un'assurdità se ci fosse solo un capo. Il corpo ha bisogno di tutti i suoi componenti. Le parti che stimiamo deboli, forse nascoste, sono necessarie. Io penso che Dio ci ha creato in modo bellissimo, però ci ha creato anche parlando della prudenza, del modo in cui ci vestiamo, che non tira attenzione al nostro corpo, eccetera. Però le parti magari di cui ci vergogniamo, noi spendiamo i soldi per vestire quelli bene, quindi i bei vestiti che portiamo, quanti soldi spendiamo? Invece non è che spendiamo tanto per coprire la faccia, spero. Qui dice ci sono delle parti meno decorose, ma dove veramente c'è da spendere per aiutarle a crescere, essere valutate. Le parti che stimiamo meno onorevoli, dobbiamo onorarle, onoriamole. Le parti indecorose sono trattate con maggior decoro. Le parti decorose non ne hanno bisogno, non copriamo quelle parti. E quindi parla di tutte le parti del corpo, ognuno ha la sua funzione. Ognuno è importante per la vita, però ognuno ha il suo ruolo. Poi versetto 24 dice: mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno, ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava. Certo, se noi pensiamo al corpo umano e le nostre parti più indecorose che nascondiamo, se non fosse per quelle cose la vita finisce, la vita va avanti anche quelle parti che sono più nascoste. Dio ha creato il nostro corpo in questo modo, così anche nella chiesa locale, magari le persone che non è che guardiamo tanto, cioè, hanno un ruolo importante. Io penso agli anziani che dicono ormai non valgo niente. Ma che vuoi dire? Tu hai un ruolo importantissimo, tu puoi appoggiare, puoi sostenere la chiesa nella preghiera, tu stai a letto, non scendi dal letto, puoi parlare con Dio sempre senza interruzione. Quindi Dio dà ruoli diversi, anche nel momento che diciamo ma io cosa faccio, Dio ha un ruolo importante per noi. Mi dice ma io non avrei il coraggio di mettermi davanti lì a parlare, non sono capace di studiare, di preparare. Tu puoi pregare per quella persona che lo deve fare, perché Dio lo possa aiutare, illuminare, guidare. Quindi sembrano più umili, potrebbero davanti a Dio essere le parti più importanti nella Chiesa. Non tanto la persona che sta davanti, ma la persona che impegna il tempo di pregare per quella persona, di incoraggiare quella persona. Torno a ripetere l'importanza di quell'impegno della preghiera nella Chiesa, di avere tempi con disciplina, perché è molto facile quando ci raccogliamo per la preghiera che parliamo di tutto il possibile e poi alla fine preghiamo 5 minuti. Importante l'impegno della preghiera come una forza, dico come la batteria per la nostra chiesa, la preghiera. E le persone che non possono magari mettersi in mostra, fare tante cose pubbliche, possono impegnarsi più seriamente, con più tempo dedicato alla preghiera. Quindi un membro più forte, un membro che si ritiene importante, che sta davanti, non può ritenersi più importante di quella persona che in segreto, senza dirlo a nessuno, sta sempre dietro le quinte a fare tutto il possibile. Noi abbiamo delle persone che si impegnano regolarmente nella pulizia della chiesa, e uno dice: ma io devo pulire la chiesa un'altra volta. Quanto è brutto quando arrivano persone a chiesa e va nel bagno e non c'è sapone, non c'è carta. Sono cose importanti che quando uno viene per adorare Dio si trova a suo agio, un posto decoroso. Quindi non esiste un impegno, un lavoro umile che non ha valore. Molto spesso le cose più umili nel complesso dell'opera hanno un grandissimo valore. Dio innalzerà l'umile, abbasserà l'orgoglioso. E questo è importantissimo ricordare anche nella chiesa locale, come ci impegniamo come membri, come servitori di Dio nella chiesa. E poi versetti 25 e 26: come le varie parti del corpo si proteggono, così è nel corpo di Cristo, affinché non ci siano divisioni. Una frase mi piace, perché purtroppo è vero: l'esercito del Signore è l'unico esercito dove mandano avanti i generali e li sparano alle spalle. Noi siamo un corpo, siamo chiamati a proteggerci. Io penso che una persona che mette la mano su un pezzo di un tavolo, se un amico sta accanto e vede che cade un pezzo di ferro contro quella mano, cosa fa? Gli dà una spinta per farlo levare, per non prendere la mano. Quando noi vediamo un fratello, una sorella che si sta mettendo in pericolo, non possiamo dire: vabbè, sarà come vuole lui. No, vogliamo bene quella persona, dobbiamo avvertirlo. E quindi le varie parti del corpo si devono proteggere. Se noi non ci proteggiamo tra di noi, chi lo farà? Il mondo no. Noi dobbiamo pensare come possiamo proteggerci l'uno l'altro nella chiesa, nella cura di ognuno. Prima di tutto la parola vigilanza, appunto, quando io vedo una persona che sta percorrendo una strada che porta al peccato, alle difficoltà nella vita, alla disubbidienza, io da fratello devo dire qualcosa. Un genitore che ha un bambino che corre su una strada, se quel genitore dice: beh, lascio fare i bambini come vogliono, no, non è un genitore che ama un figlio. Devi prendere, andare a prendere. E così vigilanza nella cura di ognuno. Infatti versetto 26 dice: se un membro, prima 25, le membre avessero la medesima cura l'uno per l'altro. E questa parola cura è vigilanza, guardare. Se un membro soffre, tutte le membre soffrono con lui. Quindi nella sofferenza di ognuno, empatia. Io devo sentire, non posso dire: ti sta bene, l'hai voluto te? No. Nella sofferenza dobbiamo curarci l'uno all'altro, stare vicino. Dice il Signore nei Proverbi: meglio un amico vicino che un parente lontano. E io so che tutti noi abbiamo dei non credenti nella nostra famiglia, abbiamo tutti noi bisogno dell'affetto e della comprensione che possiamo solo avere nella Chiesa. Quindi ci dobbiamo curare l'uno o l'altro nella sofferenza. Poi dice, se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono con lui. Quanto è facile quando un membro è onorato in qualche modo che si un po' di gelosia. Ma io dovevo avere quel riconoscimento, perché nessuno lo dice a me e a lui sì. No, dobbiamo gioire con quel che gioiscono. Ah, quella ragazza si sposa, poi è un bel ragazzo, io vorrei io avere un marito, ma gioire con chi gioisce. Questo è quello che deve fare un corpo locale, una chiesa, nell'onore di ognuno, gioia. Io non ho i soldi per fare quel bel viaggio, lui l'ha fatto, sono contento per lui, perché mi devo lamentare io? E poi alla fine parla di come Dio ha posto persone nel corpo. Versetto 28, Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo, e qui c'è un elenco dei doni che Dio ha dato alla Chiesa. E bisogna ricordare, in qualsiasi studio, anche Primo Corinzi, una delle prime lettere, ancora non c'erano state scritti i Vangeli, ancora non c'erano state scritte la maggior parte delle lettere di Paolo, ancora non c'era stato scritto l'Apocalisse, cioè tante lettere di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, non c'era. E però qui dà un elenco di questi doni che dice apostoli, uomini scelti, chiamati, e nel senso vero, per essere un apostolo uno aveva visto con gli occhi Gesù. Apostoli, oggi non ci sono apostoli, ci sono predicatori, ci sono missionari che sono mandati dalla Chiesa, mandati vuol dire apostolo, però i veri, nessuno oggi può dire chiamatemi apostolo, no. Anche lì profeti nel senso biblico oggi non ci sono, quelli che dicono io adesso vi do la parola diretta da Dio, no, perché Dio ci ha dato la sua parola. Nel frattempo, in questo periodo non c'era il Nuovo Testamento, la maggior parte profeti, uomini che proclamava da Dio direttamente la parola di Dio. Poi il terzo, dottori, quelli che guidavano nello studio, insegnavano la parola di Dio. Poi miracoli, anche qui i miracoli servivano per dichiarare agli ebrei che il messaggio era vero, era di Dio. I miracoli Dio dava non a un uomo un dono di fare miracoli. Dio dava ad una persona in un momento nella presenza di un apostolo, dava un dono di fare un miracolo. Quindi non è che mettevano bottega, miracoli, venite qua, pagate, poi no. Era qualcosa che Dio concedeva in un momento per la sua gloria. Doni di guarigione, doni che lui dava in quel momento. Non è che uno era guaritore, no. Dio dava un dono, pregavano, come dice in Giacomo, pregavano e Dio guariva. Assistenze. E questa è la parola per diacono, assistenze. Uno ha il dono di servizio, e ci sono persone così che proprio si prestano sempre a servire il Signore, a servire gli altri. È un dono che Dio fa alla Chiesa. Doni di governo. Ci sono le persone che hanno un dono di organizzare, e questa è la parola dopo per vescovo, che organizzano, che sanno guidare in questo senso. Dono di governo. La Chiesa che non ha una persona che ha questo dono si trova male, perché ci vuole una persona che ha quel dono di guidare, di organizzare. diversità di lingue. Anche qui Dio nel principio, soprattutto a Corinto, qualche altro episodio, ma non altri, non universale, dava in quel momento il dono ad una persona nell'adunanza di dare una parola di Dio in una lingua che non aveva mai studiato, perché quel marinaio che entrava a Corinto, al porto di Corinto, da Burundi o da qualche parte, poteva sentire il Vangelo nella sua lingua, miracolosamente. Qui non esistono lingue strane, quello dice di diversità di lingue, quella parola diversità non c'è nemmeno nel greco. Lingue, Dio dava a persone il dono di parlare da parte di Dio in una lingua che non avevano mai studiato. Ho pregato per questo dono qui in Italia, ma non mi è venuto, quindi faccio un po' mio meglio qui. Ma Dio dava così nell'infanzia della Chiesa. Ognuno aveva questo dono, ma nessuno doveva dire il mio è meglio, il tuo è meglio, io voglio fare questa cosa. Ognuno nel corpo di Cristo doveva servire facendo con fedeltà quel compito che Dio aveva dato a lui o a lei. E quindi alla fine siamo chiamati all'impegno maggiore, quello dell'amore. Tutti nei loro lavori nella Chiesa, spinti dal dono dell'amore. Nonostante, dice Paolo, le vostre divisioni, il primo capitolo parla di questa divisione, erano tutti chiamati insieme a servire Dio. Nonostante le vostre diversità, anche lì nel primo capitolo Paolo parla di tutte le diversità in quella chiesa, ha detto però voi insieme dovete lavorare per la gloria di Dio. E qui, nonostante i vostri doni diversi, insieme lavorate per la gloria di Dio. E versetto 31: voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Dovete avere uno zelo, un desiderio che brucia dentro dalla mattina alla sera. Come posso dimostrare l'amore di Gesù ai miei fratelli, a questo mondo? Io lo farò servendo, lo farò facendo per il Signore le cose che Lui mi chiama a fare. Magari nessuno mi darà mai una pacca alla spalla, bravo, nessuno mi scriverà una lettera, nessuno mi chiamerà, grazie per quello, nessuno mi dirà niente, però io porterò avanti quel compito che Dio mi ha dato, perché io so che un giorno Gesù, il capo, dirà ben fatto, mio servo fedele. Allora, in conclusione, chiediamoci: che tipo di membro sei? Io che tipo di membro sono? Per te cosa significa essere membro di questa chiesa locale? Essere membro che significa? Farsi vedere una volta alla settimana e dare qualche spicciolo all'offerta e poi che? Fatto. Stai valorizzando la tua chiamata per fare questo corpo? Se Dio ti ha chiamato qua per servire, se ti sei convertito qua, se Dio ti ha messo qua, come puoi fare meglio? Cosa puoi fare di più? Tu ti stai rendendo utile al resto del corpo? Quando non ci sei, sentono la tua mancanza? Quello vuol dire che uno si sta impegnando. Tu lascerai il segno qui, in questa chiesa locale, quando il Signore ti chiamerà a casa. Quando chiameranno tutti per il tuo funerale, qualcuno dirà: meno male, il Signore l'ha portato via. No, spero di no. Spero che quando il Signore ci chiama, lasceremo un vuoto, perché abbiamo avuto quella testimonianza di un membro che si impegnava per la gloria di Dio. E poi l'ultima domanda: se non sei ancora membro di questa chiesa locale, che cosa te lo impedisce? Tu sai che Dio è glorificato nella chiesa locale l'opera di Dio è tramite la Chiesa locale. E finché noi non entriamo, finché noi non ci impegniamo in una Chiesa locale, non stiamo glorificando Dio. I discepoli di Gesù si incontrano, si organizzano, si impegnano insieme in una Chiesa locale, che sarebbe la manifestazione su questa terra di quella grande Chiesa universale a cui noi tutti facciamo parte. Io prego per ognuno di voi, perché il Signore possa aiutarvi ad essere tutto quello che Dio vuole, anche in questo locale. E io sono convinto che ancora non abbiamo visto quante cose Dio vuole fare ad Ancona tramite la vostra Chiesa. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola. Certe volte ci dà degli ammonimenti, ci dà dei suggerimenti, ci dà dei comandamenti per come noi dobbiamo essere. E voglio pregare per questa Chiesa, che tu la possa benedire. Ti ringrazio anche per questi mesi che Andrea è stato fuori e adesso che potrà rientrare, e ti chiedo veramente che tutta la Chiesa intorno a lui possa impegnarsi come mai prima per la gloria di Dio. Ti prego nel nome di Gesù. Amen.